Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vede io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
Amici, buongiorno e ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme anche questa mattina per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi, amici, vi porto a Castelfranco Veneto a conoscere la cooperativa Vita e Lavoro. Subito dopo seguiranno i consigli dell'amica Matilde. E in chiusura, come sempre, scopriremo il santo del giorno.
Sta con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerà. Ma lanciando la vita che tu farerai, che ogni grande proposito è un passo che fai, è un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
E come anticipato andiamo subito a Castelfranco Veneto a conoscere la cooperativa Vita e Lavoro. Abbiamo al telefono la signora Maria Grazia Tolin. Buongiorno signora Maria Grazia.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Vorrei conoscere la vostra cooperativa.
Sì,
quando
sì.
Nasce la cooperativa Vita e Lavoro?
Allora,
e per opera di chi?
Sì, ok. È nata negli anni 80 per opera di alcune famiglie di persone con disabilità e dei comuni, degli enti locali che hanno voluto avviare delle strutture che chiamiamo centri diurni per dare possibilità appunto alle persone disabili, una volta terminate le scuole, di essere impegnati attraverso il lavoro, diciamo, attraverso delle occupazioni manuali. E quindi sono nati questi centri diurni dove proprio si lavora il legno, si faceva la ceramica, la falegnameria e quant'altro, per mantenere vive e sviluppare le abilità che ogni persona con disabilità, perché questo è importante. Ecco.
Quindi possiamo affermare che l'obiettivo era quello di creare una realtà che gestisse servizi per persone diversamente abili.
Esatto, sì, esatto.
Ecco,
sì, mi dica.
No, vada avanti, mi scusi.
Dico, attualmente è appunto nata negli anni 80 con la costituzione del primo centro diurno. Attualmente ne abbiamo 5. Dislocati nei vari territori in provincia di Treviso, gestiamo una comunità alloggio che accoglie 20 persone con disabilità adulta e anche due appartamenti dove accogliamo persone con il progetto specifico di promuovere le loro autonomie personali, anche per favorire piano piano un'autonomia anche dalla famiglia, ecco, dare possibilità a loro di vivere in piccoli nuclei, in piccoli appartamenti.
Ho sognato che non so dove c'è una nuova terra e sta aspettando me. Dalla gente mia quando passerò mi saluterà dicendo questa è casa tua. è una meta che ce la posso fare, io raggiungerò, io ce la farò, e ogni ostacolo che supererò sarà come un colpo d'ali e là io volerò.
Ecco, nel 1990 è stato istituito anche il centro di lavoro guidato, un centro diurno con una diversificazione specifica negli obiettivi. Quali, signora Maria Grazia?
Esatto, proprio specifica, in quanto prepara le persone attualmente ancora a questo obiettivo a prepararsi ad un lavoro esterno nel mondo proprio del lavoro, quindi ad essere inseriti in tutte fabbriche, in aziende, dove potessero avere proprio un compito lavorativo a tutti gli effetti, con uno stipendio, un contratto regolare e quant'altro.
Attualmente Vita e Lavoro ha tra i suoi soci tante famiglie, se non vado errato 160
esatto.
famiglie,
sì.
e
sì.
anche molti volontari. Come si diventa volontari?
Allora, la procedura, lei dice...
la procedura, ecco, come per chi volesse entrare a far parte come volontario, cosa deve fare, quali sono i requisiti?
Il requisito nessuno, basta avere la disponibilità, mettere a disposizione un po' del proprio tempo per dare una mano in queste strutture, nei centri diurni, nella casa alloggio. Basta fare una domanda, basta fare un colloquio con il responsabile del centro diurno, si fa conoscere la realtà e poi ci si accorda con la persona per fare un programma di inserimento.
Ecco, durante gli oltre 30 anni di attività nel territorio, avete stretto collaborazioni con altre associazioni?
Per noi innanzitutto è molto importante essere inseriti nel territorio e siamo molto presenti nei territori dove siamo. Lavoriamo molto con le scuole, con le parrocchie, con le associazioni di volontariato, gruppi di volontariato, con enti locali, territoriali. Dicevo che il territorio per noi è molto importante perché ci permette di raggiungere anche le persone, di uscire quindi dalla struttura, di raggiungere le persone dove sono, per favorire proprio un processo di inclusione. Diciamo che l'inclusione è il futuro per la persona con disabilità.
E dalle sue parole, da come parla, sento tutto l'amore che viene fuori da parte sua, l'amore che mette in questa sua attività.
Certo, sì. Attraverso le attività che facciamo, ne facciamo varie, molteplici, per noi il cuore del nostro lavoro, il centro del nostro lavoro è proprio la persona, nel senso che cerchiamo di vederla non perché portatrice di disabilità, perché limitata, ma perché prima di tutto persona, e quindi ha delle potenzialità magari nascoste che a volte veramente ci rivelano e ci lasciano stupiti, anche sono veramente a volte delle sorprese, ecco, anche per noi che siamo nel settore e lavoriamo. Per noi è proprio il cuore, è il lavorare per la persona, ecco. Non so, allora provo a spiegarmi meglio. È importante, sono importanti le competenze tecniche, la competenza professionale, però se non ci fosse il cuore in quello che facciamo, se non ci fosse la passione proprio per il bene della persona, penso che sì.
E fate vostre, incarnate molto bene quelle le parole contenute negli Atti degli Apostoli, non nel Vangelo, dove si dice che c'è più gioia nel dare che nel ricevere.
Sì, certo, certo, sì, è così, ecco. Perché non è tanto quello che si fa, ma è quanto si riceve, anche perché queste persone hanno delle ricchezze interiori molto belle, molto profonde, da un punto di vista umano, di relazione, di vicinanza, di serietà anche in tutto quello che sono e che fanno. Ci mettono veramente l'anima queste persone, il cuore, veramente, danno tutto quello che possono dare, veramente.
E ci insegnano tanto.
Breve ed intenso in questo folle universo, tante ambizioni, poca fortuna, a un santo in cielo chi suona. Siamo sinceri, perciò precari, da sempre il passatempo degli impresari. È una scommessa restare in pista finché la musica è buona ed onesta. Vita, vita, è la tua vita, una canzone chiusa mai. Vita, vita, così stonata, adesso che tu non ci sei. Vita. Un po' più bianchi, un po' più stanchi, concerti a volte deserti, ma i musicanti non hanno un tempo, ma solo un grande tormento. Offrire il cuore, farsi capire, e questo, solo questo, il nostro motore. Finché da solo sarà perfetto, e quell'applauso arriva, te lo prometto. Sì, vita, vita, l'ultima meta, il più fantastico dei tuoi. Anche tu, oh, oh, oh. Sei corde e un'anima laggiù. Vita, l'hai resa vita un po' anche tu.
Vita.
Ivan che non si scorda più.
Signora Maria Grazia, l'equipe di ogni centro diurno come è costituita?
Allora, è formata dal personale del centro diurno, che allora c'è il coordinatore, la responsabile, poi ci sono operatori sociosanitari, ci sono gli educatori, abbiamo anche la figura di uno psicologo. E praticamente diciamo che ogni equipe è formata da 7-8 persone, il gruppo di persone disabili che accogliamo è di 25 persone e un'equipe è formata appunto di 7-8 operatori, tra educatori, coordinatore e operatori sociosanitari.
Durante le attività occupazionali si valorizzano le caratteristiche di ciascuno, cercando di veicolare le regole del contesto e di accogliere le necessità che emergono.
Sì, certo, sì.
E come avviene poi la vendita dei prodotti dei laboratori?
Attraverso l'apertura al pubblico, i nostri centri sono centri aperti, le porte sono sempre aperte. Siamo conosciuti nel territorio dove siamo, quindi le persone, soprattutto coppie di sposi oppure famiglie perché c'è la prima comunione del bambino, la cresima, la laurea, in tutte queste occasioni se la persona ha piacere, ecco, noi siamo disponibili e realizziamo dei prodotti appunto assieme alle persone disabili e poi li vendiamo.
Ecco, il lavoro nella società, oltre a rappresentare una fonte di attività e di integrazione, sì, ha un ruolo fondamentale nel concorrere a costruire il sentimento di identità sociale di ciascuno.
Sì,
ecco,
certo.
Signora Maria Grazia, che si intende per laboratorio?
Per laboratorio si intende un contesto dove opera un gruppo di 8 persone con disabilità e 2 operatori e praticamente si suddivide il lavoro in tantissime fasi, anche proprio piccole, per dare la possibilità a tutti di fare anche una piccola azione, un qualcosa, in modo che ognuno si senta comunque attivo e soprattutto si senta partecipe di questa catena, diciamo, ecco. Per cui la nostra abilità anche di operatore proprio nel suddividere una semplice azione come può essere, non so, il dipingere, suddividerlo in tante fasi in modo che tutti possano collaborare e partecipare.
Attualmente in cooperativa sono presenti quali laboratori? Ce ne cita qualcuno?
Sì, certo, abbiamo il laboratorio di decorazione geogettistica legno, abbiamo il laboratorio di confezionamento appunto bomboniere, abbiamo anche dei laboratori esterni, cioè coltiviamo l'orto, produciamo ortaggi che poi vendiamo al pubblico, lavoriamo anche la carta e lavoriamo soprattutto un tempo, però facciamo anche biglietti per gli sposi in occasione di matrimonio, per cui facciamo anche la stampa su biglietti.
A proposito di sposi, saranno tanti i novelli sposi che stanno ascoltando. Come si fa? Come ci si può mettere in contatto con voi? Voi parlava poco fa delle bomboniere, dei biglietti.
Sì, sì.
Ecco, per
certo.
Chi volesse rivolgersi a sì. Voi, che deve fare?
Abbiamo un sito. Per cui sito www.vitaelavoro.it
e quindi lì troveranno tutte le informazioni necessarie.
Esatto, e anche le foto dei prodotti, sì.
Ho capito.
I contatti, sì.
Ecco, vi si può aiutare in qualche modo? Come vi sostenete?
Noi ci sosteniamo, noi siamo in convenzione con l'azienda ULS
sì.
Del territorio, per cui ogni persona ha una retta e poi ci sosteniamo diciamo che con il lavoro, con la vendita di bomboniere così riusciamo ecco, a coprire le spese. Questo. Dopo riceviamo anche donazioni.
Allora, signora Maria Grazia, io la ringrazio soprattutto per quello che fa, non per lì, anche per le parole che ci ha detto, ma soprattutto per il suo impegno in seno alla cooperativa Vita e Lavoro di Castelfranco Veneto. Mi fa un regalo, non voglio una bomboniera. Porti,
certo.
Porti un abbraccio a tutti gli ospiti.
Senz'altro sarà fatto.
Un abbraccio.
Sarà fatto, la ringrazio.
E verrò a trovarvi.
Buona giornata, grazie, arrivederci.
If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul and the sorrow. 'cause you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth that a hero lies in you.
Quante volte mai, anche se tu non lo vuoi, ogni piccola sconfitta sembra sia un deserto di rinunce grande ostilità, e vuoi dimenticare la realtà. Sembra che nessuno al mondo creda in te, non perderti perché la luce tua si accenderà e vedrai che il buio in quel momento svanirà.
E come ogni mattina ci ha raggiunto in studio la nostra amatissima Matilde con i suoi consigli. Buongiorno Matilde.
Buongiorno Orazio, torniamo a parlare di Galateo, questo libro che dal 1557 è stato riscritto al mondo con lo stesso titolo un sacco di volte, ma noi oggi ripartiamo dalla tavola.
Matilde, oggi parliamo degli errori più comuni che si possono fare durante un appuntamento conviviale. Iniziamo subito con la prima gaffe di bon ton.
Il pane non va mai tagliato a tavola con il coltello, il pane si spezzetta con le mani sul piattino alla destra del piatto e non fate briciole sulla tovaglia.
Come si devono mettere le posate durante le pause?
Le posate vanno messe con i lembi rivolti verso il basso durante le pause. La posizione immaginata è quella raffigurata dalle 20:20 dell'orologio. Finito il pasto, quindi, le posate hanno i lembi verso l'alto, parallele alle ore 6:30.
Ripetiamo?
No, veramente, è molto semplice. Quando finite di mangiare, le posate vanno messe allineate in posizione parallela nel vostro piatto, con i lembi verso l'alto.
E per quanto riguarda il caffè?
Non mettete in bocca il cucchiaino dopo aver mescolato il caffè. Il caffè va mescolato con delicatezza, meglio se dal basso verso l'alto.
Il movimento circolare veloce è scorretto.
Una vera forma di sgalateo. Ricordatevi che il cucchiaino va appoggiato sul lato del piattino.
Come si sta seduti a tavola?
La mia adorata mamma direbbe composti. Una posizione dritta, non rigida, e non allungate le gambe sotto il tavolo. Non tamburellate sotto il tavolo con le gambe se la pietanza che sta per arrivare è la vostra preferita.
Approfittiamo per un saluto particolare alla tua dolce mamma.
Grazie Orazio, un bacio mamma.
Che si chiama?
Anna Maria.
Un bacio a mamma Anna Maria. Matilde, ora svelaci ancora qualche curiosità. Quando il coltello non serve?
Non si usa il coltello con la frittata, la verdura cotta e la pasta al forno.
E la scarpetta si fa, tanto buona la scarpetta.
Jamais, Orazio, jamais, un gesto infantile che sporca le mani. Non parliamo poi di quelli che usano la forchetta infilzando il pezzo di pane e dicono: ma questa è una scarpetta elegante. Non si fa. Al limite c'è un'eccezione. Se proprio vi piace la pappa al pomodoro della signora, della padrona di casa, fate un piccolo intingolo dentro la pentola e dite: ma che bontà, ma che bontà.
Veniamo al momento in cui si versa il vino.
In Giappone, Orazio, c'è una regola non scritta che dice: non riempitevi mai il bicchiere da soli, sarebbe un'emissione di alcolismo. Anche in Italia, quindi, riempite prima il bicchiere di chi vi siede accanto e aspettate che loro ricambino il favore.
E se la pietanza è insipida, manca di sale?
Mai chiedere il sale e il pepe, vuol dire che il pasto servito manca di gusto. Povero chef.
Una parentesi per quanto riguarda il pollo.
Ah, il pollo riesce a mandare in tilt anche i più esperti in fatto di buone maniere. Chicken lovers, questa è la sentenza, ahimè. Il pollo si mangia sempre con le posate. Se proprio non potete farne a meno, per stemperare la situazione recitate la filastrocca. Sentite che carina, anche la regina Margherita mangia il pollo con le dita.
Pare che sia stata proprio lei, durante una cena ufficiale a Napoli, la regina nel 1880 si conquistò le simpatie del popolo mangiando proprio come me il pollo con le mani. E per quanto riguarda la pizza?
Il bonton dice che la pizza al trancio si mangia con le mani, mentre la pizza al piatto va rigorosamente consumata con coltello e forchetta.
Ti piace la pizza, Matilde?
Adoro la pizza. Confesso che non c'è nulla di più sublime che un pezzettino di pizza filante che stuzzichi il palato. E quando sono sola la mangio con le mani. Ma non lo dite a nessuno, è tutto per oggi.
Allora stasera tutti a mangiare la pizza, compresa mamma Anna Maria. Buona giornata.
Ciao mamma, grazie a tutti, grazie Orazio.
E in chiusura, come sempre, scopriamo il santo di oggi. Oggi, 7 aprile, la Chiesa ricorda San Giovanni Battista della Salle. Nasce a Reims il 30 aprile 1651 da genitori nobili, ma non ricchi, e con 10 figli. Si laurea in lettere e filosofia, è sacerdote nel 1678 e a Reims assume vari incarichi, collaborando anche all'attività delle scuole fondate da Adriano Niel, un laico votato all'istruzione popolare. Nel 1680 nasce la comunità dei fratelli delle scuole cristiane. Termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una buona giornata.